da un tizio che è uno dei più grandi pianisti jazz mai esistiti, che aveva una cosa, pianoforte, una roba tutta stesa, no? Con dei tasti bianchi e dei tasti neri. Poi sotto ci sono tre pedali. Un pochino più basso. Ancora un pochino. E ce lo teniamo così un attimo come ascolto. Perché vi faccio sentire sta roba? E soprattutto se avete voglia di ascoltarvela a casa. Perché questo è un esempio di qualcosa di molto simile a quello che noi stiamo andando a cercare scrivendo, procedendo per imperfezioni. Mi spiego meglio. Dicevo, il pianoforte è una di quelle robe, no, dove è come una tavolozza, cioè è tutto lì. No, non c'è bisogno di andare a cercare tanto le note, sono lì, bisogna pigiarle e basta. Ok, non è come il sassofono o la tromba che devi andarla a cercare te. Piedata. Esattamente come ci è dato il mondo, come ci sono date le cose. Poi dopo come noi le leggiamo, le scriviamo e le raccontiamo agli altri, è il discorso che facevamo l'altra volta, no? Dipende da noi e dalla nostra capacità di essere essenziali. Questo pianista qua è grande soprattutto ed è molto caratteristico perché non aveva orpelli al limite dell'errore. Cioè lui pigiava la nota e quando finiva, finiva. Ci sono tre pedali in fondo al pianoforte. Uno di questi si chiama sordina, pigiando il quale le note vengono molto più soffuse perché i martelletti vengono interrotti da un piccolo feltro. Ce n'è un altro invece che è quello più usato, che è quello, il vero pedale di espressione, che si chiama sostegno. Praticamente pigiando questo, anche se rilasci la nota ha un decadimento naturale a seconda della qualità del pianoforte, dei legni, delle varie cose, della capacità del pianoforte. Questo che cosa fa? Fa sì che tu possa colorare quello che stai suonando alla bisogna, aggiungendo sfumature. Ok. I pianisti scarsi lo usano da matti, perché maschera anche un pochino l'imperfezione, l'errore, il tocco non preciso, no? Aggiunge espressione dove tu non ce l'hai. Esattamente come quando noi, scrivendo, aggiungiamo aggettivi, aggiungiamo avverbi, aggiungiamo virgole, saltelliamo di qua e di là, perché non abbiamo ben chiaro dove che stiamo andando, non abbiamo ancora una perfetta padronanza. Possiamo abbassare. Simone, grazie. Possiamo fermarlo adesso. Poi dopo prenderemo il secondo pezzo, non adesso. Grazie. Sto tizio qua, invece, avendo una padronanza pressoché assoluta delle sue capacità espressive, si guardava bene dall'usarle tutte. Usava quello che serviva, niente di più. Quindi i piedi li teneva dietro sotto allo sgabello e suonava le note, addirittura aveva delle dita così e le martellava come se fossero dei magli, facendone una cosa caratteristica. Ma la cosa interessante è questa: la grandezza non è data e soprattutto non si può gabbare, abbindolare l'ascoltatore e il lettore per molto tempo. Quindi si possono usare capriole linguistiche, si può essere dei fini cesellatori della parola, ma se non si ha veramente una bella sostanza da raccontare, alla fine dei conti salta fuori. Tanto vale andare subito a cercare la bella sostanza da raccontare, impadronirsi veramente del materiale che è il vocabolario, la grammatica, la capacità espressiva, il saper essere rigorosi, severi, crudeli con se stessi, al fine di avere, di poter dare qualche cosa di più. Bene, c'è un altro pezzo che dopo poi magari vi farò sentire, che invece riguarda proprio l'espressività nella sua forma più cruda e straziante, che è un brano di Janis Joplin che poi possiamo sentire dopo la prossima volta. Adesso vediamo un pochino come si sviluppa quel gioco. Perché ho notato una cosa dei vostri compiti. Prima di tutto, che siete dei criminali perché me ne avete mandati quasi tutti ieri e oggi. E no, non tutti, a dire la verità, ci sono stati quelli bravi. Quelli che non sono bravi lo sanno. Infatti, fate che io non metto insieme i nomi e le facce, quindi. Però loro lo sanno. E, a parte gli scherzi, e non erano scherzi. Ho visto che in buona parte di voi è stato fatto un salto che l'anno scorso era difficile ancora da chiedere, è stato fatto in maniera spontanea e la cosa mi rallegra perché per alcuni sono i condannati al secondo anno di carcere, in altri casi invece non è così. In altri casi invece ci sono dei margini di miglioramento o comunque dei temi molto interessanti da guardare insieme sotto il profilo espressivo e anche sintattico. Ovviamente io non sono riuscito a leggere tutto in profondità, li ho letti tutti, parlerò solo di alcuni, non si offendono gli altri, anzi possiamo parlarne anche a quattro occhi sugli altri, e magari riprenderemo il discorso la volta prossima anche con quelli che, anche perché avete scritto veramente tutti, state bravissimi. Perché insomma lo scopo qui non è la correzione dei compiti o vedere chi è più bravo o chi no, ma prendere alcuni esempi che possono essere buoni per tutti, utili per tutti, nel bene e, lo virgoletto, nel male. In realtà è sempre nel bene, un bene differente, no? È quello del fatto che noi siamo qua non per dimostrare quanto siamo bravi, ma per farci i mattoni, ecco, per imparare a mettere insieme i mattoni, poi la casa è roba vostra. Una cosa non ben riuscita questa volta, la prossima volta potrebbe essere meravigliosa. Non è questo il punto, non è questo il nostro scopo, non è questo il nostro interesse. Tanto è vero che non farò neanche i nomi, o forse sì, ma non, chi se ne frega, no? Allora, ce ne sono alcuni veramente interessanti. C'è qualcuno anche che gli è scappato qualche avverbio, ma glielo perdono. Non dovrei, ma oggi, vabbè, è così. Dicevo, il passo avanti, giusto, ho cominciato a dirlo, non l'ho detto, è, noi ci eravamo detti, tirate le righe, che cosa c'è lì in mezzo? Lì in mezzo c'è il vostro mondo. Qual è la prima tentazione? Quella di raccontare tutto quello che c'è dentro quel mondo lì, devo smettere di fare queste cose. Cercando di descriverlo il meglio possibile. Questo va bene, funziona. Perché? Perché dobbiamo imparare a osservare le cose. Il nostro primo scopo è imparare a guardare, cioè a sapere che ci sono un sacco di robe e che niente va dato per scontato. Sembra una sciocchezza, non lo è, una fatica immane, fino a che non diventa un habitus. Quando diventa un habitus diventa addirittura un'ossessione. Ed è giusto che sia così. Quando diventa un'ossessione non è più quello l'oggetto della vostra ricerca, ma vi viene in automatico e così avete una messe di strumenti in più per esprimere la cosa che avete da dire, perché se non avete qualche cosa da dire è inutile che scriviate, fate giardinaggio, suonate la tromba, fate quel che volete. No. Ora, ma si sente adesso attraverso sto coso qua? È tutto molto chiaro, perché io faccio un po' ho un rapporto controverso. Molti di voi hanno fatto questo salto dell'utilizzare, anche spontaneamente, dell'utilizzare il materiale che andavate a cercare per inserirlo in qualche cosa. Prima, infatti, lo step sopra, la descrizione, invece di descrivere la cosa, fatela succedere. Poi dopo le cose che avete visto vanno dentro l'azione, vanno dentro la trama, vanno dentro il tutto. Ok? Non sto facendo filosofia, sto dicendo proprio una cosa tecnica, materiale. È come, non si può confondere il mattone con la casa. Se impariamo a fare i mattoni, bene, abbiamo una bella messa di mattone, poi bisogna cominciare a fare la casa. Se uno dentro c'ha la casa, già un pochino architetto, prova a mettere su, c'è un muro sghembo, uno no, però incomincia ad avercelo. Ecco, questo è stato fatto in larga parte. Dove non è stato fatto, si sono create invece delle situazioni, in alcuni momenti critiche, in altri momenti invece interessanti da andare a dibattere, perché riguardano anche quelli che ci sono riusciti invece a tirar fuori questa cosa qua. Perché alcune ingenuità ci sono ancora. Ora, adesso ci sono, adesso non so se neanche il caso di leggere queste cose, però anche perché non, ma sì, va là. Allora, ce n'è uno sul quale io non sono riuscito a trovare niente da ridire, che si chiama San Vito. Per anni, lo leggo, poi dopo ci diciamo anche perché. Prego. Sì. Allora, il discorso era questo e vale ancora. Si prende un gessetto, si tira una riga 50 passi dopo, dove lei desidera, sul marciapiede. Se vuole sporcare il pavimento può fare come vuole, sul muro, dove le pare, però quello è il cubo entro cui lei muove la sua azione. E lo scopo è quello di osservare tutto, guardare tutto, non tralasciare niente, no? E cercare di scoprire che soprattutto se questo spazio è uno spazio consueto, è uno spazio non guardato, non osservato, entro il quale si possono sviluppare mille e mille situazioni e cose importanti da scrivere. No? E questo perché noi abbiamo tutti quanti, lo ripeto, ma tanto è una cosa che serve sempre, abbiamo la tentazione di andare a cercare il modo per scrivere il romanzo della nostra vita, il racconto della vita, la cosa importante, la cosa, e alla fine tralasciamo le uniche cose importanti, che sono quelle che ci danno lo strumento, no? Cioè l'oggetto, cioè il colore della mattonella, il fatto che ci siano le suppellettili, una roba invece che un'altra. E quindi questo è l'esercizio basilare. Ma ribadisco, si parla di esercitazione, siamo in palestra qua, ecco, non siamo all'agone tragico. Cioè, ecco. Per anni ho frequentato la chiesa e l'orologio, buonanotte, e l'oratorio del Giambellino. All'epoca noi ragazzi eravamo stati affidati a due educatori, un prete e una monaca. Il prete diventò parroco e litigò con la monaca. L'accusava di accentrare l'attenzione su di sé anziché sul Padre Eterno. La monaca ribatteva che da quando il prete era diventato parroco pensava di essere Dio in terra. I litigi nascondevano una richiesta, che ci schierassimo. Così il nostro gruppo si divise. Alcuni presero le parti del parroco e altri quelle della monaca. In curia arrivarono le proteste dei nostri genitori e alla fine la questione fu risolta. Il prete andò a fare il parroco in un'altra parrocchia e la monaca andò a fare l'assistente sociale nel carcere di San Vittore. Da allora, nella chiesa di San Vito al Giambellino, ci sono entrata solo per i matrimoni e i funerali di amici e conoscenti. Ma oggi mi è venuta voglia di attraversare il sagrato della chiesa e ho scoperto che è stato adibito a parcheggio, a pagamento. Entrando in San Vito sento gli odori della chiesa, li riconosco, e come sempre manca quello di incenso. Chissà perché. Dietro l'altare, disposti a semicerchio, ci sono i sedili del coro, divisi in due blocchi con al centro l'organo. Io stavo sulla sinistra, perché ero un basso. Vedo entrare la signora Esposti, una che ai tempi stava dalla parte del parroco. Mi guarda, mi riconosce, mi ignora. È sorpresa di vedermi, lo capisco perché le narici del suo naso d'aquila fremono. Sento il rumore di una moneta che cade nella cassetta di metallo per le offerte. 50 centesimi nella fessura di sinistra, 1 euro nella fessura di destra. Mi chiedo se mai qualcuno abbia acceso un cero senza prima offrire un soldo. E, ancora una volta, mi domando se sia stato un bene schierarmi dalla parte della monaca. Allora, nella sua brevità, nella sua semplicità e senza la pretesa di essere un romanzo compiuto che parla dell'universo, in realtà questo breve lavoro ha alcuni pregi che meritano di essere sottolineati. Prima di tutto si capisce tutto. Ha una grammatica semplice, ha il punto dove averlo, dove deve averlo, la virgola deve averla, non ha più di un inciso alla volta. Ha le parole semplici e appropriate, evita come la peste la retorica, la facile ricerca dell'effetto. Si limita a dire una cosina. In questa pagina non c'è l'universo grande, c'è l'universo piccolo. Si limita a dire una cosina, la dice bene. E mettendo anche un paio di punti molto interessanti. Il primo è, in una frase piantata, lasciata cadere come una foglia, c'è la signora Esposti, che è l'unico altro personaggio vero, vivo, che c'è, a parte chi scrive. Perché il parroco e la monaca sono due presenze del passato. E la descrive alla perfezione con una sola puntura di spillo. Non c'è bisogno, la cosa riuscita è il fatto che invece di andare a tratteggiare certi disegnatori, sono disegnatori molto bravi, che tratteggiano, sono capaci di fare un viso alla perfezione, esattamente identico all'originale, con tutte le pieghe, le barbe, le cose che ci sono nell'originale. Uno dice sì, è lui, ok? Poi c'è un altro tipo di disegnatore, non è né più bravo né meno bravo, è differente, che fa così e tu dici è lui, è esattamente nella stessa maniera. Non è preferibile l'uno o l'altra cosa, possono essere molto ben fatte tutte e due. In questo caso c'è un tratteggio di un solo particolare, il naso d'aquila, no? È sorpresa di vedermi, lo capisco perché le narici del suo naso d'aquila fremono. Questo è un'osservazione, un cuneo di osservazione che vale tutto il pezzo, vale tutto quanto, perché la signora risposta è già lì. Riesco a spiegarmi? Ognuno sceglie la sua strada, questa è una strada, ma è una strada che è riuscita. È quello che mi permetteva di dire. Non vuol dire che chi invece tende di più a costruire i volti o costruire i personaggi attraverso una molteplicità di particolari che diventano organici invece che con un tratto secco sia inferiore tecnico. Assolutamente, è uno stile differente. La cosa importante è che ognuno, mentre va a cercare il suo stile, lo maturi. Ok? E questo è riuscito, c'è niente da fare. Ecco, queste sono le caratteristiche che fanno sì che una scrittura incominci a essere matura. Non c'è affanno, non c'è l'angoscia, la ricerca, la caccia per forza all'effetto o la caccia al risultato, ecco, no? Perché l'effetto sembra che non voglia avere un'accezione negativa, non è così. Tutti quanti, sia quando scriviamo, quando lavoriamo, quando suoniamo, quando è, no? Abbiamo la paura dei nostri strumenti e allora dobbiamo colmare questo horror vacui. Quando invece incominciamo a essere più sciolti, un pochino più padroni, un pochino più sereni, sappiamo istintivamente anche tralasciare. Arriverà questo momento, per qualcuno è arrivato, per altri no, o comunque per altri non è arrivato non perché sono inferiori, ma perché stanno attraversando un'altra strada. Non c'è un'unica strada per arrivare al risultato dell'efficacia, sia chiaro. Con questo non bisogna inibire il proprio istinto, il proprio modo personale, bisogna renderlo potente. Questo è uno, funziona. Poi c'è un altro, parto dalle cose che funzionano, ok? Soltanto un pochino di esempi. C'è qualcuno qua che ha una figlia. Ah, qualcuno ha stato la mano? Ho sbagliato? C'è un tizio qua che ha scritto questa cosa qui. Al contrario di questo, dove il perimetro delimitato alla fine finisce sullo sfondo, perché c'era una cosa molto più importante da dire, allora lo sfondo. In questo caso qui invece il marciapiede, quello gessato, è il centro, ma è il centro attraverso un'altra cosa. E qui c'è un altro salto, differente, no? Ma ugualmente valido, che è quello del cambiamento del punto di vista. Cambia due volte il punto di vista in questa cosa che adesso vi leggo. Uno, il marciapiede è visto dal punto di vista del marciapiede, si umanizza. Non è una trovata, attenzione, non c'è niente di originale. Ma funziona perché c'è il secondo, che sono gli occhi della figlia di colui che scrive, immagino. E quello che traspare da qua è che la personalità di quello che scrive ha l'urgenza di raccontare attraverso gli occhi della figlia, quindi ha qualcosa da dire per questo. La figlia è l'altro cannocchiale attraverso cui viene visto il mondo. Io non mi basto. Non mi basto al mondo, sembra dire. Sono... ho fatto una figlia perché non mi basto al mondo. Lei esiste, io non mi basto al mondo. Lei racconta per me. Io ci metto solo le parole. Non è poco. Diventa tutto molto più facile. Giocando... Ok? Ora... delle due trovate, una è banalotta ma efficace perché è funzionale, la seconda non è neanche una trovata, qui i meriti sono finiti, però funziona. Con qualche, qui abbiamo un qualche sbavatura, adesso arriviamo anche lì, ve lo racconto, se vi annoiate ditemelo. Ok, mi presento, sono il marciapiede, non un marciapiede, attenzione, ma il marciapiede. Sono proprio quel marciapiede che trovate a San Donato Milanese, davanti al numero 11 di via Dossetti. Cosa notate qua? Che non c'è generico, è rispettata questa cosa. Voi sapete esattamente dove andare a trovare sto cavolo di marciapiede, questo non è poco. Fino a pochi giorni fa ero anch'io un marciapiede qualunque, quello su cui tutti i giorni passano suole, zampe, copertoni, pattini, passeggini. Poi è successa una cosa, incredibile. È arrivato uno che avevo già visto passare altre volte. In una mano aveva un pezzo di gesso bianco. Con l'altra teneva la mano di una bimba di circa 5 anni, di nome Chiara. E qui ho già la critica da fare. Come fa a saperlo il marciapiede che è di nome Chiara? Sarà meglio che qualcuno lo dica. Questa è un'ingenuità. Mi fermo ogni volta perché così, no? O preferite che la legga tutta di fila, poi ve le dico dopo. Preferite che la legga tutta di fila? Benissimo, scusate allora. Va bene, di nome Chiara. Bene. Questo papà è arrivato e ha tracciato per terra una riga bianca con il gesso. Poi ha ripreso per mano la bimba e insieme hanno camminato, contando fino a 50. Quando si sono fermati, la bimba ha tracciato una riga con il gesso. Dopodiché si sono girati e hanno cominciato a camminare facendo una cosa che non aveva mai fatto nessuno. Mi hanno guardato. Il papà, con in mano un blocchetto e una biro, faceva gara con la piccola a chi vedeva più cose. E guardavano proprio me. Devo ammettere che all'inizio la cosa mi ha messo a disagio, soprattutto quando indicavano le crepe tra le mattonelle o i ciuffi d'erba che crescevano irriverenti. Ma non lo facevano per prendermi in giro, anzi. Così hanno camminato a fianco e il papà scriveva: vedo le mattonelle rosa, i ciuffi d'erba, gli alberi. E Chiara: vedo gli alberi con gli uccellini, le nubi, la luna. C'è il sole e anche la luna. Il papà sorrideva guardando la bimba e scrivendo anche le cose, come il sole e la luna, che non sono certo parte del marciapiede. E poi ancora il tombino di pietra con scritto Enel, quello di metallo con i buchi, il muro un po' scrostato. Le formiche, chissà che solletico gli fanno, disse Chiara. A chi? Al marciapiede, rispose con aria stupita. In quel momento ho capito che mi aveva visto e mi aveva fatto vedere al suo papà. Da quel momento non sono più stato un marciapiede, ma il suo marciapiede, quello tra le righe bianche. Arrivati alla fine, il papà aveva segnato sul blocco che le piastrelle da rosa diventano grigie. Diventavano grigie, che tra me e la strada delle macchine c'erano solo delle grosse palle di ferro, che si vedeva il giardino di Stefano, lo zio della sua amica Maria, che c'era la sabbia tra le piastrelle e una piccola pozzanghera verso il muro. Prima di rientrare dal cancello, Chiara si è voltata, mi ha fatto ciao con la mano e mi ha sorriso. Anche il papà ha sorriso, ma stavolta non credo che abbia capito. Ora, passiamo alla stroncatura. Cosa ha di buono? Il punto di vista doppio e il fatto che c'è uno sforzo, una volontà di far crescere l'osservazione attraverso qualche cosa di urgente che c'è da dire. In questo caso c'è una bambina, no? È evidente che questo papà è completamente rimbecillito dalla bambina. Com'è normale che un papà sia? Avrà 5 anni. Quanti anni ha? 5 anni circa. Ok? Questo è perfettamente naturale, ma rende incantevole alla sua maniera, in questo piccolo, piccolissimo racconto, il fatto che questo marciapiede interagisca in qualche maniera. Ok, ci sta. Come dicevo, non è che la trovata del parlare che il marciapiede parla non è originalissima, ma funziona. La presenza della bambina è il vero strumento attraverso cui tu parli, e non solo, oltretutto diventa addirittura l'oggetto per cui, il perché tu stai a scrivere sta roba. Senza questa bambina, questo racconto, non serviva a niente, nessuno l'avrebbe scritto, non interessava. Ok? E a me questo personalmente affascina. Ora, i punti deboli quali sono? Sono il fatto che ci sono alcune ingenuità che vanno massacrate. La prima è che, come dicevo prima, che la bimba si chiama di nome Chiara, vorrei sapere come fa il marciapiede a saperlo. Il marciapiede non sa che una bambina si chiama Chiara. In questo caso magari la fai chiamare dal papà, no? Fai un virgolettato: Chiara, vieni qui, ecco, e sai che si chiama Chiara. Un lettore attento si sente destabilizzato.
Se avessi detto, come scoprirò più tardi, visto che padre l'ha chiamata più volte, andava meglio?
Andava meglio, però l'avrebbe costretta a farlo scoprire, l'allungava. Attenzione, se c'è un pregio di questi elaborati è la sintesi, che è riuscita dappertutto, è sempre riuscita. Addirittura c'è qualcuno che con l'ansia della sintesi, alla quale io tengo, ha finito prima di cominciare. Però, succede, ma sì, ma attenzione, capita, però ce lo diciamo. Poteva funzionare, certo, però bisogna poi stare molto sorvegliati a non andare a perdere l'oggetto di quello che si sta facendo, no? Basta mettere qualche cosa di una cosa minima, basta saperlo, basta ricordarsene, basta quando lo si rilegge dire: ma questa è una boiata. Ecco, per fare questo ci vuole un'attitudine, un'abitudine, il famoso vestito, no? Il famoso abito, è questione di esercizio, lo si fa. Io sono qua per mettere i puntini su alcune i e lì li mettete poi voi. Qui c'è il sacchetto dei puntini, poi dopo pensate voi. Qui c'è il punto secondo me un altro punto forte invece è il fatto che il marciapiede dice: ha fatto qualcosa che non aveva mai fatto nessuno, mi hanno guardato. questo è carino, è interessante, è spigliato, no? Crea un'empatia, un particolare, c'è una volontà di non tralasciare il particolare di quello che sta succedendo. Certe volte può riuscire, altre volte no. L'importante è non lasciare mai perdere, cioè non arrendersi alla banalità e alla sciatteria, che poi vedremo. Ecco. Chiara vede le nubi, la luna, eccetera. Chiara se ne fotte, lei dice esattamente, è la potenza assoluta di una bambina di 5 anni, quindi che il papà tracci i segni col gesso, lei se ne frega del tutto. E questo è la grande potenza di una bambina che sta lì a fare una cosa col papà. Non è negata, non è trascurata, non è tralasciata, è piantata lì dentro. Okay? Uno si immagina la bambina che fa questa roba qui, perché le fanno i bambini. E quindi questa è forte, questa è potente. Quello che non è potente, invece un'altra ingenuità, è il papà sorrideva, guardando la bambina e scrivendo anche le cose, come il sole e la luna, che non sono certo parte del marciapiede. Allora, o il marciapiede crede di essere Maradona e parla in terza persona, visto che è il marciapiede che parla, oppure che non sono certo me, bisognerebbe dire, che io non possiedo, in cui io non mi specchio neppure, che sono tanto lontane da me, che io devo guardare per forza perché sono sempre con la testa in su e ho la scogliosa. Ma non ripetere la parola marciapiede, perché è come dire, appunto, come uno che è megalomane sto marciapiede, essenzialmente. Questa è una distrazione, sono quelle distrazioni che rendono, che demoliscono la credibilità di un racconto. Il lettore, occio, sembra idiota, perché il più delle volte tante volte non capisce bene, soprattutto un lettore così come dire avventorio, non capisce bene perché una cosa gli stride, ma gli stride, non è che gliela fa passare, magari non ha l'analisi per dire ma il marciapiede, però c'è una raglia da noia. Scusate. Ecco, basta, queste sono queste cose qui. Questo per dire, ci sono delle cose che vanno tenute sorvegliate, sorvegliatissime. Perché non vengono tenute sorvegliate? Per un difetto di fabbrica che ha l'uomo, si innamora di quello che fa. E il nostro difetto di fabbrica è di tutti, me compreso. Non è che si scappa. Sapendolo, e nessuno pensi di esserne esente, sapendo questo, che cosa si fa? Si scrive la roba, la si rilegge, poi la si pianta lì, un giorno o due, e la si rilegge quando si è un pochino più lettori e un pochino meno convinti di aver fatto un gran bel lavoro, o un gran pessimo lavoro. Questo è una cosa banale, ma che vi farà scoprire quanti tagli si fanno e quante risate vi farete alle vostre stesse spalle. Lo dico per esperienza personale, che tante volte, scrivendo ai tempi in cui scrivevo sui giornali, lavorando nel quotidiano, non c'era il tempo neanche per finire di mettere le virgole, non dico di rileggere. Neanche quando avevo il tempo di rileggere, il giorno dopo scoprivo che avevo scritto delle puttanate terrificanti. O comunque non ero stato efficace, o comunque bastava una virgola di meno, o comunque quella frase lì era di troppo, o comunque sono diventato matto a tagliare e bastava aspettare mezz'ora che mi rinfrescava la faccia e l'avrei capito. Perché siamo fatti così, perché tendiamo all'inerzia, perché siamo ridondanti dentro. E perché essenzialmente, quando mettiamo la penna sulla carta, noi non vogliamo fare altro che raccontare noi stessi. E quindi tagliare qualche cosa quando si è caldi è come tagliare qualche cosa di caldo di noi stessi. Non è accettabile psicologicamente, non lo vedi, non te ne accorgi proprio neanche. Quindi siate diffidenti nei confronti del vostro lavoro. Trattatevi come un possibile nemico che tira a fregarvi. E molto semplicemente, guardate 48 ore, non 24, 48 ore dopo, dimenticatevene, fate giardinaggio, andate a qualche altra parte, quando lo andate a riprendere, bello fresco, vi accorgerete che è migliorabile. Ah, questo raccontino che si chiama Demetrio non ha veramente niente di particolare, perché è la storia di un tizio che va in una pasticceria e entro i suoi gessetti c'è una pasticceria. È invece molto interessante, anche questo è un altro strumento che può essere usato. La scrittura non è soltanto tempi, è anche spazi. Guardate un po' qua, no, ve lo faccio vedere, non badate quello che ho scritto perché ci sono delle cose, poi c'è dei difetti ovviamente. Questa è la descrizione per grafica praticamente di un'insegna che si accende e si spegne lettera dopo lettera, no? E le insegne ci sono, no? Quelle che vanno a circolare, no? E questa insegna dice Demetrio ed è fatta in questo modo qua. D, de,
de me, no? Per quanto sia in forma semplicissima, se vogliamo anche grezza, è estremamente efficace. Me lo dici e io mi accorgo, io ci penso, lo faccio. Oltretutto dà anche respiro a quello che stiamo dicendo, a quello che stiamo facendo. Non dimentichiamo un'altra cosa. Fare spazio, quando si scrive, aiuta il lettore ad avere voglia di andare avanti. Tanto lo incuriosisce. Perché se tu gli dai un blocco di testo tollerabile, poi gli metti uno spazio e riparti dopo, dai l'idea al lettore, questi qui sono trucchetti ma funzionano, usateli, e dai l'idea al lettore che può fermarsi quando gli pare. Se gli dai una pattonata, una colata di calce viva nella pagina, gli dai l'idea che non uscirà mai di lì. Chiudono, si angosciano, oppure peggio ancora, stanno quattro volte sulla stessa frase perché sbagliano la riga, perché non hanno i punti di riferimento. Non è una boiata stare attenti a come graficamente voi si strutturate il vostro racconto, eh? Il racconto non è solo contenuto, il contenuto fa parte della sua leggibilità, il contrario, la sua leggibilità fa parte del contenuto, ok? Quindi mettete spazi, mettete a capi. Questa cosa qua a me ha attirato l'attenzione. Se non c'era, mi attirava molto meno, perché oggettivamente ha anche dei difetti, ma è un'idea. Sfruttate tutto quello che c'è, copiate, rubate, fate quel cavolo che volete, ma sfruttate. Non pensiate che scrivere guerra e pace sia scrivere giusto. È un modo. Ma come, e adesso poi arriveremo al compitino della prossima volta, come ci siamo già detti l'anno scorso e quest'anno, la volta scorsa quando ci siamo visti, a nessuno interessa niente di voi. A nessuno interessa niente di quello che scrivete, a nessuno interessa niente della vostra vita. Dovete costringere voi il lettore a leggere. E o lo fate a mano armata o lo fate adescandolo. Altra cosa che abbiamo detto l'altra volta, non dimenticate che siete prostitute ogni volta che scrivete. Per due motivi. A, vi date. Nel migliore delle ipotesi gratis, nella peggiore vi fate pagare il libro. Perché non potete fare altro che scrivervi voi. Non c'è scampo, eh? Voi potete scrivere di quello che vi pare, ma alla fine siete sempre voi. Due, dovete farvi leggere, quindi dovete mettere la minigonna, uomini o donne. Bisogna truccarlo in maniera tale che si legga. Che vi piace o no, non fa parte dell'alta letteratura, non lo sentirete mai dire né da Doninelli né da quelli bravi, ma ve lo dico io. Se volete farvi leggere, fate qualcosa per farvi leggere, perché in partenza non vi vuole nessuno. Siete troppi, siamo troppi. Scrivono tutti. Ecco. Qualche svenimento. Allora, l'uso degli spazi è uno di questi trucchi. Funziona perfettamente. Ma trucco non è nel senso deteriore del termine, attenzione. Fa parte della tecnica, del ritmo. Tu spezzi il ritmo creando una riga di spazio e allo stesso tempo lasci rifiatare il lettore. Gli dai una nuova occasione per essere attento per altre 20 righe. Allora cosa devi fare? Devi essere tu però in questo caso che crei le condizioni per cui quello spazio non è che lo caccia così, stavo per dire una parola, lo metti in maniera scientifica, perché nel tuo ritmo c'è quello. Allo stesso tempo, se tu vuoi mettere una frase, che è una riga, cioè una parola per ogni riga, lo puoi fare, tu sai che stai usando uno spazio. Spazio e tempo si comportano esattamente come in tutti gli altri luoghi fisici, anche sulla pagina. È importante, attenzione, al 50%, e l'altro 50% è quello che state dicendo. Non sottovalutate questa cosa, non abbiate la puzza sotto al naso, perché i vostri contenuti sono spazzatura se non vengono letti. Voi avete la cosa più importante da dire al mondo? Non vi sta a sentire nessuno? Morite ignorati. Allora, dicevo, Demetrio è interessante per l'insegna. Qui c'è un'idea. C'è un'idea. Cavolo, usiamola. Come è fatta l'insegna? È fatta così. Questo è uno che ha guardato, non so chi sia. Questo è uno che ha guardato. No, non è scritto il nome. Vabbè. Ha guardato l'insegna e ha rifatto l'insegna. Bene, funziona. Dopodiché mi scrive sta roba. Ho tracciato due linee. Una in Piazza della Stazione, l'altra in Via Guidi, a Pavia. Spero che anche la stazione fosse a Pavia. Un angolo di città. Non è detto. Io avrei scritto una in piazza della stazione a Pavia, nella stazione di Pavia, l'altra in via Guidi. Cioè, io ho cominciato, no? Ho tracciato le linee. Io sono a Pavia, mi trovo a Pavia, faccio. No, ecco. Un angolo. Sono ingenuità, signori, ma uno che se lo legge da solo se ne accorge mica, perché nella sua testa lui è a Pavia, ma la testa di quell'altro, come è compreso, che io sono un quell'altro, non c'è Pavia. Non c'è proprio. E non ci vuole neanche essere, non mi piace neanche. Un angolo di città. Tra le due linee, una porta in ferro, un finestrone a livello stradale, un'insegna, Demetrio, pasticceria. Il resto è asfalto. Che cos'è un finestrone a livello stradale? Tutto a livello stradale. Vuol dire che è sotto? No? Io immagino, ma ci devo pensare, non è istintivo, eh? Quindi è sbagliato. Perché io non ho tempo da perdere, non ho voglia di leggere questa roba. Allora devo trovare un'altra strada, no? Noi possiamo dire che tutto è a livello stradale, i miei piedi sono a livello stradale. Allora possiamo dire che è raso alla strada, che per guardarlo bisogna piegarsi. Si possono dire mille cose che con tre parole in più ti danno l'esatta dimensione della cosa. Io suppongo che quel finestrone fosse... non ho capito se c'è una scala. Sì, ma questo dopo poi, no, dopo si deve piegare, poi si scopre che deve scendere nei gradini dell'inferno, che è la famosa pasticceria, ma alla fine. Allora, o lo diciamo subito, tutto questo, no? Che è una specie di seminterrato, come tante cose sono nel seminterrato, no? Cioè, oppure cominciamo a confonderci. Sembrano particolari, ma io vado nei dopo non faccio fatica ad andare avanti perché non ho chiaro esattamente l'unità di tempo di luogo e di azione, cosa che in questo momento è quello che ci interessa. Poi i grandi artisti l'abbiano violata sistematicamente, va benissimo, ma non adesso, lo faremo dopo. Prego. Lettere lampeggiano, mi riprendo, compongono il nome intero, si spengono, che è questa roba qua, discrete, mi inginocchio e schiaccio il naso al finestrone, intuisco un bancone e una pila di dolciumi, cannoli, creme e pasticcini, pasticcioni, bomboloni, craffene, torte al cioccolato, palle di Mozart, di Mazinga Zeta e di D'Artagnan, con cocco, mandorle e sambuca, crema chantilly e Nutella e torrone, pan di Spagna e sorbetti... Ho il diabete. Gelati e tiramisù, case di Hansel e Gretel allo zucchero filato, vincotto, bignè e panna a volontà. Fortuna ho rimosso la gola tra i vizi capitali. Mi rialzo e mi allontano. Un uomo e una donna sembrano guardare un balcone, ma hanno gli occhi chiusi. Limito, chiudo gli occhi e guardo. Un mondo di profumi mi mette al tappeto, la crema alle rose tira il primo jab. Il cioccolato è un colpo allo sterno, il pistacchio è un gancio finale. Mi volto, apro la porta in ferro e scendo i gradini dell'inferno, Demetrio pasticceria. Il racconto è grazioso, ha questo punto di forza che è questa là, che l'insegna disegnata con le parole, e ha questa, torno, ottima osservazione, grazie, e torno al discorso. Che usare lo spazio va benissimo, ma poi spieghiamole subito le cose, facciamola facile, ok? Mi chiedo scusa, ma un po' di bronchite. Allora, sì. Meglio. Allora, Comunque è così che deve essere. Meno usate questi strumenti, più migliorate, fate lo sforzo, no? Sentite male i muscoli e fate quella fatica che va fatta. Meno li usate, più trovate scorciatoie, mica vi posso ammazzare. Allora, scusate, dicevo una roba? Ci sono altri due o tre esempi. Poi parliamo delle parti un pochino più critiche invece. Vi dico, non ve li dico tutti, è inutile che aspettiate il mio dov'è, il mio com'è, cioè, magari ne parliamo poi invece in più in privata sede, o comunque fuori dalla... scusate, non è in privata sede, in pubblica sede, ma se io ve li faccio tutti, no, do il voto, metto i cattivi e buoni alla lavagna, siamo fottuti. C'è una roba, dove è finita? Cavolo, l'avevo trovata. Qualcun altro, sempre a mo' di esempi, ha scelto una strada che io apprezzo meno in questa fase, ma che ha un suo valore assoluto in una fase più matura, che è quella dei contorni sfumati, che voi ormai avrete capito quanto mi stanno sulle balle. Però non è che si possa andare del tutto contro la propria natura, io questo lo comprendo. L'importante è creare un'efficacia. Adesso vi leggo una roba che non è efficace fino a un certo punto, poi dopo lo diventa, ma in quel punto diventa potente. E quello può essere un punto di arrivo, cui però bisogna arrivare attraverso la gestione dei confini delle cose, non l'assenza. Quindi una bacchettata sulle dita a questo qua, ma anche no. La luce del raggio di sole torna a colpire la scrivania. Da giorni il rumore dell'acqua che attraversa le grondaie riempiva l'aria. Risento le voci, il chiacchiericcio spicciolo di chi passa e quello più pacato di chi sosta all'edicola e commenta l'ultimo prodigio della squadra di calcio. La finestra al secondo piano incornicia la parte superiore delle case. Vedo i tetti, le antenne, i comignoli, le cime tonde o appuntite degli alberi. Il campanile supera i tetti e cerca di raggiungere le nubi che ancora sostano nel cielo. Cerco di vedere la vetta bianca del monte, ma l'orizzonte in quel punto si copre. Le righe del libro mi balzano davanti, ma rialzo la testa e vedo che la linea verticale del campanile si interrompe a metà e sulla destra continua in una fila di tegole che sormontano una base su cui si erge una croce. Gli occhi tornano a posarsi sulle parole del libro. Sulla sinistra il campanile è coperto dalla chioma ormai verde dell'albero. Le foglie piccole, regolari, formano una macchia uniforme e fissando lo sguardo ci si accorge che si muovono come passettini brevi, ma continui. La foto del piccolo Gabriele, per la prima volta sugli sci, riaggancia lo sguardo all'interno, mentre la luce crea triangoli e figure merlate sulle pagine. Le cause della Seconda Guerra Mondiale, Hitler invade la Polonia. Nel territorio del cielo tutto cambia impercettibilmente e senza pausa. Lo sguardo che si alza riceve ogni volta un quadro diverso. La mostra di Bacon, il volto inquietante e distorto, la conchiglia di Santiago, la rosa del deserto, l'angelo delle Ande che soffia nello strumento a fiato, il cellulare. Le nubi bianche si sono ammucchiate dietro il campanile e la luce si è fatta più fredda. Finestra che mi chiudi qua dentro e mi apri al teatro della natura con il suo spettacolo di movimenti. Schermo e soglia accompagni il lavoro e il riposo e la curiosità della mente che vaga. Devo dire che se fossero state rispettate le quattro regoline dette inizialmente l'altra volta, questo sarebbe un racconto, un'impressione, un quadretto di notevole bellezza. Poi cosa è successo? È successo che chi ha scritto si è pigliato una cotta per quello che scriveva. E così sono venute fuori alcune boiate, che non è che lo hanno rovinato, lo hanno distrutto, fino al finale che, grazie a Dio, è veramente splendido. Perché nell'intenzione, la sensibilità e anche la capacità di andare a capire dov'è che doveva andare la sensibilità a scrivere, c'è tutta. Non è che uno ha sensibilità e non sa cosa fare, no, chi ha scritto questo sa che cosa fare, solo che non l'ha fatto. Cioè si intuisce, si capisce tutto. Togliendo alcune cose, per esempio. Qui mancano tutti i particolari, non si sa dove siamo. Bisogna intuirlo fra le righe, diventa faticosissimo arrivarci. C'è una squadra di calcio. E chiedo scusa. La luce del raggio di sole, torniamoci, perché così ci torniamo sopra cercando di capire come magari poteva essere utilizzato in maniera più proficua questo spazio. La luce del raggio di sole torna a colpire la scrivania. Perché torna? Quando mai l'ha fatto prima? L'abbiamo mai detto? Torna un cavolo. Io vado indietro, cerco un'altra pagina. Colpisce la scrivania. È così semplice. Tu stai cominciando una cosa, è cominciata quella cosa. Rendiamoci la vita facile. Non facciamo chiedere al lettore perché torna, quando è che l'ha fatto prima? Oddio, mi sono perso qualcosa. E se, non è, è automatico, eh? Io desidero che ci sia poco da intuire. Io voglio che le cose vengano dette, poi si intuirà dopo, quando saremo più bravi, pronto. Sì, può essere. Può essere. È la stessa cosa. Certo che può essere. Ma qui quello che stiamo facendo con questi esercizi, attenzione, non sono esercizi stilistici, sono esercizi di quadratura. Ma voi avete mai visto una mostra di Picasso? E le mostre di Picasso spesso, quelle un po' belle, no? Ti fanno vedere quello con l'occhio qui, uno qui, no? Che è bravo. Qui vi fanno vedere gli studi. Avete mai visto i disegni di Picasso? Quelle altre robe, no? Che a me non è che piacciono molto, però capisco che hanno un grande significato e sono arte, ok? Ecco, per fare quella roba lì, prima bisogna fare quella roba prima. Non puoi arrivare alla gestione dell'intuizione del lettore se prima non impari a dare tutto quello che c'è da dare. Perché rischi di perdere per strada dei particolari fondamentali. Non è che non lo si può fare, attenzione, non è vietato. Anzi, è lì che bisogna arrivare, ma è gestione. Avere il potere, avere gli strumenti, significa questo. Prima impari a essere Michelangelo, poi diventi Picasso. La grandezza del grande pittore è perché sa fare, poi dopo lo abbandona, perché tutti questi strumenti lui li trasmigra in quell'altra parte, dove è richiesto che il guardatore, così come il lettore, faccia questo sforzo, ma impercettibilmente, in maniera subliminale, proprio perché quello che lo fa sa come si fa, ti porta per mano a capire. C'è una mi cazzia regolarmente, questo. Quando noi guardiamo un quadro di Picasso che non ci capiamo un H, rimaniamo così lo stesso. Ma sapete per quale motivo? Perché lui sapeva esattamente cosa faceva. Nella sua mattana lui sapeva perfettamente dove doveva stare una cosa invece che un'altra. Non ha preso il secchio e tirato le cose. Ecco, il nostro passaggio è quello di imparare l'anatomia della comunicazione del sentimento, del valore, della descrizione, della corda, ma siamo in fase anatomica. È giusto, è vero, è assolutamente vero che può essere che questo richiama e che quindi si intuisce, ok? Ma certo, però può funzionare in questa fase o può non funzionare. Se non funziona diventa una boiata, ma perché correre il rischio? Adesso impariamo a diventare dei buoni studiosi di anatomia. Poi ognuno di voi prenderà il volo per la sua strada. Io qui servo solo, e a malapena, servo solo a questo, ma niente di più. È per questo che casso spesso alcuni voli pindarici che vedo non maturi, non sbagliati, non pronti, quindi pericolosi. Quindi usiamo le ali, ma le usiamo alla quota necessaria per non farci del male nel caso in cui non funzioni. Allora, torno a noi. La luce del raggio di sole per te, dove è rimasta? Le risento le voci, il chiacchiericcio spicciolo di chi passa, e quello più pacato di chi sosta all'edicola e commenta l'ultimo prodigio della squadra di calcio. Qui ci sono due cose che non funzionano. Uno, che squadra di calcio? Cioè, dove ci troviamo? Unità di tempo, di luogo e di azione. Sono le 4 del pomeriggio, quindi cominciano ad esserci le ombre, ma me le invento io, però dobbiamo dircelo. Oppure a mezzogiorno, allora c'è la luce qua che mi riflette tutte le cose che fanno ombra, tipo le foglie, eccetera, sul libro. Diciamolo. Oh? Creiamola questa cosa qua, altrimenti io ci metto un quarto d'ora a capire che cosa volete dire. Ma un po' perché sono scemo, ma molti lettori sono scemi come me, e un po' perché il lettore a questo punto è vittima di una presunzione di conoscenza che non esiste, non c'è, perché non è lì con voi. E questa squadra di calcio cos'è? La Fiorentina, l'Atalanta? Non lo so, voglio saperlo, io voglio sapere chi è sta gente qui e questi qui dove si trovano. Sono chi sosta all'edicola. Io potrei anche pensare a questo punto che io sono la scrivania di fianco all'edicola, perché non sono ancora arrivato a capire e ci arrivo poco alla volta. Va bene, tutto questo fa parte del Picasso, del secondo Picasso, non del primo. Diciamo subito dove ci troviamo, aiutiamo il lettore, prendiamolo per mano e portiamolo a fare la spesa con noi, semplifichiamoci la vita. Non andiamo, non arrovelliamoci a cercare qualche cosa, prendiamo quello che c'è adesso e diciamolo bene. Attenzione, non voglio stroncare sta roba qua, c'ha delle qualità e anche alcune cose veramente notevoli, ma le luci e le ombre sono quelle che a noi servono. Allora, la finestra al secondo piano incornicia la parte superiore delle case. Questo di solito succede in tutte le case che hanno due piani. Cosa mi fa pensare che questa sia la finestra di casa mia o di qualche cos'altro? Non è chiaro, non è nitido, non sono sicuro di dove mi trovo. Teoricamente, da quello che so fino adesso, potrei essere anche sospeso su un asse che lavo i vetri. È vero, non posso lavare i vetri stando alla scrivania. No, sì, ma nessuno dice che io sono la scrivania. Dice che c'è un raggio di sole che torna a colpire la scrivania. Sopra la quale non c'è nessuno. Perlomeno per quello che so io. La mia scrivania torna a colpire. Devo scrivere una relazione sugli sbattiuova elettrici? Lo scrivo.
Non dobbiamo presumere niente.
Meglio di no, perché se presumiamo noi, non è mica detto che presuma qualcun altro. Oppure si creano queste condizioni, come i primi due che ho letto, dove la presunzione è soltanto falsa, perché in realtà viene dato tutto lì. Cioè, è una semina, no? La cosa che dobbiamo imparare a fare è che quello che per adesso per noi è oggetto della nostra ricerca, del nostro studio, diventi l'humus, no? Diventi la torba dalla quale facciamo crescere invece il nostro racconto. Ma in questo momento dobbiamo maneggiare un pochino meglio questa materia. C'è chi già riesce un po' di più, cannando poi altre cose, no? E c'è chi invece riesce in altre cose, tipo alcune illuminazioni, come l'illuminazione della fine di questo racconto qui, che è bellissima, però non riesce a ancora circostanziarla, ok? Allora bisogna lavorare sempre su tutti questi piani. Nessuno di questi racconti è sbagliato. Ognuno di questi racconti ha un qualche cosa o manca di qualche cosa. Quindi nessuno è sbagliato. Non qui. Allora, il fatto che il campanile supera i tetti, anche questo è un'ingenuità, e cerca di raggiungere le nubi che ancora sostano nel cielo. Qui c'è una caduta di una banalità terrificante, perché uno guarda, vede il campanile che spinge, no? Tu ti immagini che supera i tetti, però insomma ragazzi, diciamo nel 2008 magari possiamo fare un pochino di più, no? Anche perché il campanile che io ricordo sono tutti immobili. Cerco di vedere la vetta bianca del monte, è comparso un monte, non sappiamo che monte è. Non sappiamo da dove venga, e gli diamo il del, quindi l'articolo determinativo, come se fosse scontato che chi legge lo sa. Non è vero. Non si offenda chi ha scritto, perché è tutto molto creativo, è molto funzionale. Ma l'orizzonte in quel punto si copre, questo è perfetto. Le righe del libro mi balzano davanti. Del libro. Vado su e vado a cercare un libro. Allora incomincio a capire, forse sono io alla scrivania. Non stavo pulendo i vetri. Ci ho messo 10 righe e non sono ancora sicuro. Poi c'è un libro. Qual è il titolo di sto libro? Perché lo sto leggendo? Cosa vuol dire sta roba qua? No? Mi balzano davanti. Sono contento di non avere in casa questo libro qua. Ma rialzo la testa e vedo che la linea verticale del campanile si interrompe a metà. Anche qui incomincia a diventare difficile da gestire, questo campanile qui. Perché prima tenta di andare verso il cielo, poi dopo si spezza a metà. Cioè, allora, io adesso mi fermo. Perché possiamo andare avanti qua. Adesso parte un minimo di umorismo che penso che ci voglia, perché dobbiamo anche capire che non lo stiamo facendo di mestiere. Dobbiamo essere anche molto rilassati e sereni su queste cose qui. Tutto questo per dirvi che se io vado avanti fino alla fine, ci sono una serie di disattenzioni che derivano da inesperienza e dall'attenzione a un'altra cosa, innamoramento, a questo finale che è bellissimo. E ve lo ripeto, le nubi bianche si sono ammucchiate dietro il campanile e la luce si è fatta più fredda. Questo è stupendo, è centrato. Tu, finestra che mi chiudi qua dentro e mi apri al teatro della natura con il suo spettacolo di movimenti. Punto. Schermo e soglia accompagni il lavoro e il riposo e la curiosità della mente che vaga. Questo è un piccolo capolavoro. Onestamente, è stupendo. Perché dice tutto. Cioè, chiunque abbia scritto non alzi la mano, non voglio sapere. Queste 4 righe, ma perché non ho lasciato perdere tutti i campanili che vanno per aria e tutte quelle altre robe? E mi scrive queste 4 cose qui, così io divento matto e dico va bene, me ne vado, venga lei a fare una cosa. Cioè, capite? Cioè, gestire il talento, la capacità di osservazione attraverso una tecnica appropriata. Non picasseggiare finché non si è Picasso. Perché queste 4 righe sono massacrate da 20 righe piene di stramberie, oggettivamente. Cioè, nonostante io me le rileggo, mi piacciono da morire. Allora, perché non è interessante. Se ve lo dite fra voi, a me non me ne frega niente. Se no, entriamo in quella sindrome del compito in classe, che io evito come la peste, perché non è questo il nostro scopo. Oltretutto, questo mi renderebbe non libero di guardarvi esattamente tutti alla stessa maniera tranquillamente, perché magari qualcuno lo conosco anche perché è già venuto l'anno scorso, ma a me, a parte il fatto che io ricordo pochissimi nomi, poche facce eccetera, non me ne importa nulla, non è questo il nostro scopo. E dato che di alcuni di voi ogni tanto devo dire che hanno scritto una boiata, non voglio che guardarmi negli occhi, non voglio vedere una faccia che mi odia, insomma abbiate pazienza, io torno a casa questa sera, siate pazienti. Ora sono 7:30, incomincia a stringere il tempo. Volevo dirvi facciamo una piccola pausa, poi dopo diciamo alcune cose dove qualche racconto invece delle criticità piuttosto importanti. Cioè sono un po' più incasinati. Compito per la prossima volta. È semplice. Mi sono segnato. Stamattina mi è venuto in mente, perché c'era questa cosa qui degli avverbi, perché c'è il volto di questa signora che mi tiene sotto scacco, perché ha ragione, ecco, è giusto così, e io immaginando questa cosa qua degli avverbi, capisco, poi dopo vengo castiato da Toninelli regolarmente, perché lui invece è un sostenitore degli avverbi, no? D'altra parte facciamo mestieri diversi, non per niente uno scrittore, no? Allora, provate a pensare, 3 avverbi, per dirvi quanto difficile utilizzarli senza incorrere in involontari equivoci che, giocate sulla sfumatura, niente di più, sull'humus, cioè su qualcosa che è nell'aria, tipo la polverina di pollon, combina guai, no? E possono cambiare l'effetto, se non il significato, l'effetto di una cosa che viene scritta. Quindi occhio, perché è un campo minato quello degli avverbi, come quello degli aggettivi, ma quello per sovrabbondanza. Quello degli avverbi è proprio terrificante. Pensate a questi 3. A me sono venuti in mente stamattina e dicevo, chiaramente, evidentemente e nitidamente, tre fra tanti, non è che sono speciali, solo perché mi sono venuti in mente. Sono sinonimi? Chiaramente, evidentemente, nitidamente. Sono sinonimi? Sì? Li usereste uno al posto dell'altro? Allora non sono uguali. Io vedo questo. Attenzione, qui entriamo in un campo che non appartiene più all'Accademia della Crusca e neanche l'uso corretto della grammatica, ma appartiene a una cosa delicatissima, che è il fatto che la lingua ha due caratteristiche oggi. Le ha sempre avute, però è stata cementificata dallo studio della letteratura. In realtà la lingua si fa i cavoli suoi. Questo vuol dire che la lingua segue il ritmo del pensiero. Non finirò mai di dirlo. Il ritmo del pensiero. Quando voi scrivete, scrivete al vostro ritmo, al ritmo in cui voi pensate, in cui osservate, in cui reagite, con più velocità, meno velocità, più punteggiatura, meno punteggiatura. Pensate che quello che scrivete non vi riveli. Pensate davvero di potervi nascondere. È prostituzione la scrittura. E segue il ritmo del pensiero, non c'è niente da fare. Due, subisce moltissimo l'ambiente in cui si trova. Nei tempi, nel senso che un nitidamente di oggi non è nitidamente di 30 anni fa. Ma noi siamo qui oggi, non possiamo dire, perché Buzzati aveva scritto, chi se ne frega. Buzzati è buono per altre cose, ma sulla modernità, sul fatto che è cambiato il mondo, e qui e poi torneremo adesso al compitino, non possiamo ignorarlo, non possiamo aggrapparci al fatto che l'italiano è l'italiano un piffero. Se ci dobbiamo far capire, dobbiamo stare anche attenti a questo. Queste tre robe non sono affatto uguali. Noi usiamo oggigiorno, evidentemente, come avverbio, molto più con intento ironico e polemico che non con intento neutro. È così o no? Evidentemente, ok? È molto più facile che uno che vi legge legga quello evidentemente con quel tono. Semplicemente perché si usa così, perché è semplice. Grazie a Dio ne abbiamo altri due, anche molti altri, ma diciamo questi due qua intanto. Abbiamo chiaramente, che già per il fatto che c'è questa parola chiaro, no? Vuole essere esplicativo, vuole essere avere un minimo di sfumatura, non dico scientifica, parascientifica, ma paracartesiana, no? È già un pochino meglio di evidentemente un giudizio. Oh cavolo, non doveva mica esserlo. Evidentemente, se l'ho staccata da qualunque contesto, dice, evidentemente vuol dire con evidenza. Non è mica più vero. Siamo in un mondo complesso, anche in un mondo di comunicazione e di impatto della parola, che è estremamente violento, aggressivo. Noi siamo bombardati di informazioni e di comunicazioni. Non è più come una volta, dove una parola ci metteva giorni di calesse per arrivare. Quindi questo cambia nettamente anche la velocità con cui cambiano l'abitudine dell'uso. Avete mai visto sul giornale che quando un giornalista si inventa una cosa, una parola, una frase per definire, tutti quanti la seguono per un sacco di tempo, no? Ricordate, mi viene in mente in questo momento la parola i pianisti, che erano quelli che votavano al posto degli altri. Un pianista è un pianista. Oh! Per un anno tutti hanno parlato dei pianisti come quelli che fanno le cose al posto dell'altro, in generale. Allora, voi capite che la lingua cambia e ricambia, cambia, ricambia, cambia, ricambia. Non è vero che la parola ha nel suo significato, ma voi parlate in questo mondo e parlate a questo mondo, quindi non possiamo rinunciare a sapere che siamo fraintendibili. Allora, chiaramente ha già un tono più esplicativo, no? Ma ha un tono esplicativo assertorio, chiaramente, no? È un come tu mi insegni. A questo punto, adesso cosa faccio per dire che una cosa è più semplicemente? Dobbiamo usarne uno che non si usa mai, che si usa poco, perché la parola è nitido, no? Se voi mettete un nitidamente, molto più neutro, molto poco usato, quindi molto meno frainteso, molto meno utilizzato, quindi con molte meno accezioni sfumate. Vi sto parlando di sciocchezze essenzialmente, ma in queste sciocchezze risiede la capacità. Sto qua. Ma da sempre, vi ricordo, anche l'anno scorso, non ce la faccio. Chiederò a Simone che lo uccida.
meno male che io non canto. E il, per dire, sembrano piccolezze, ma voi incominciate a inserire queste cose in maniera non perfetta in un discorso, che magari ha una pretesa politica o una pretesa di comunicazione, ha un desiderio di... e vi troverete proiettati in un altro luogo, perché la gente non ha nessuna voglia di capire. Okay? Quindi l'avverbio in sé e per sé è delicatissimo, è per questo che per adesso io vorrei che non venisse usato. Se lo usate, siate veramente certi di quello che state usando, ma stiamo ancora facendo fatica anche con gli aggettivi e certe volte anche con la struttura della frase. Quindi ocio. Poi, no, dicevo, allora il nostro compitino è tema SMS. No, volevo parlarvi degli avverbi, volevo raccontare, cioè stimolare la riflessione sul fatto di non banalizzare nessun uso della parola. Non c'è una regola fissa attraverso cui le cose succedono, perché la lingua segue i movimenti del mondo, del pensiero, delle cose. È un magma, è una plastilina, no? E la sua bellezza, soprattutto per l'italiano, che non vive di stilemi come per esempio le lingue anglosassone, ma vive di migliaia di sfumature. Cioè, dentro la lingua italiana pulsano tante di quelle culture, tanta di quella storia, che ci piaccia o no, e nella sua malleabilità sta anche la sua fragilità. Bisogna usarla con dita leggera, la lingua italiana. Allora, non vuole essere altro che uno stimolo, non è una regola fissa per cui questi tre qua vanno usati in un modo invece che in un altro. Ecco, però pensateci un attimo. A voi piacerebbe essere fraintesi o che si cambi il tono di una frase che volete dire solamente perché c'è stato un uso un pochino azzardato, stiamo parlando proprio di sfumature, eh? Allora, lasciamolo fuori adesso, visto che abbiamo un vocabolario alto così. Allora, dicevo, questo compito qua, e dato che non ci vedremo per un po', mi sembra di aver capito, bene, uno vorrei ricalcare quello dell'anno scorso, perché funziona sempre, dell'evoluzione di quello che abbiamo fatto adesso, e l'altro è quello dell'SMS, parto da questo che è quello nuovo. SMS, cosa vuol dire? Vi ricordate quando vi dicevo, ma chi di voi legge un SMS più lungo di 2 take? Vuol dire, quanti sono i caratteri di un SMS normalmente? 160, bene, più di 2, cioè, vi rompete i maroni, allora scrivimi, telefonami, se mi devi scrivere tutta questa roba qua, giusto? Din, 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 di come stai guidando, din, 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 no, che palle. Questo cosa vuol dire? Che nel nostro ritmo mentale non abbiamo mica tanto tempo, piuttosto mi telefoni. Io lo faccio questo errore certe volte, perché mi intrippo e dico no, devo dirlo meglio, aspetta, no, non si capisce, no, perché fra l'altro c'è un'altra trappola nell'SMS, che è una grande risorsa, essere brevi, efficaci e certi, altrimenti l'altro telefono dice sei proprio uno stronzo, ma perché? Beh, gli hai detto che no, non è vero, non volevo dire questo, no, l'hai scritto, ce l'ho, ma è successo 1000 volte, io sono un po' un imbernato. Allora, è difficile scrivere SMS, 2 take, 300 battute. Vi do solo un titolo. Ti ho visto.
Soggetto?
È il soggetto. Potete usarlo come incipit o come no. Ti ho visto. Sì, 2 SMS. Se volete mandarmelo via SMS va bene uguale. Però io poi non so... Voi, ma, cioè, un SMS è doppio. Ti ho visto. Quindi ocio. Perché compresi gli spazi e le virgole, non è che mi barate. Perché è 160? 320. È un SMS. Voi trattatelo da SMS, non barate, e usiamolo in questa maniera qua. Vi accorgerete, ma molti di voi se ne sono già accorti, perché ci sono i logorroici che vogliono esprimere i concetti via SMS. No? Che scrivono le lettere d'amore via SMS e poi dopo l'altro dice che cazzo hai scritto? No? E vi accorgerete, e appunto, oppure vi siete già accorti, che è terribilmente difficile non essere scemi, perché è durissima. Ti ho visto. Fatemo voi adesso, fate quel che vi pare, siete liberi, questo è libero. No, italiano.
Niente anche perché io non riuscirei a leggerlo, eh? No? In my humble opinion, eh? Può anche non metterlo. Può anche non metterlo, è il tema, ti ho visto. Io devo capire, ti ho visto da quello che... Non importa che scrivate ti ho visto, potete anche non scriverlo perché magari buttate via delle battute. Massimo 320 battute. Minimo non esiste. Se uno scrive ti ho visto e basta, lo picchio. Lo so, è che uno ha pensato... Ti ho beccata. Esatto, poi magari spieghiamo anche perché, aiutatemi, no? No. Allora, così mi vedate l'occasione di farmi un po' i fatti vostri e mi dirate alle vostre spalle. No. Ok, vediamo un po' questo gioco qui. Non è un gioco, è un esercizio di sintesi, di abilità, di tagliare, togliere. Io vi costringo a tagliare, voi non tagliate un piffero, c'è qualcuno che ha cercato di fregarmi stando a interlinea zero. L'ho visto, qualcuno ci ha provato. Mi sono annoiato terribilmente perché così non si leggeva niente. Vedrete che dovrete tagliare. Voi scriverete, sono 3:40, mancano 20 battute. No, ho 20 battute di troppo, 20 battute di troppo, sono 3 parole. Sono tante 3 parole. Ma non vado a togliere se sei buono. Vediamo un po' che cosa succede, che cosa vi riesce. E da lì facciamo partire un nuovo filone, parallelo a questo che stiamo facendo. Ok? I vostri paletti, i vostri gessetti adesso sono le 320 battute e il tema ti ho visto. Punto. Non siete vincolati a scriverlo, siete vincolati a tenere presente che il tema è quello. Punto. È un titolo, ma non scrivete titoli. Non buttate via battute per questo. Punto. Questo è il gioco. L'altro esercizio, che è abbastanza invece impegnativo sotto il profilo dell'evoluzione di quello che abbiamo fatto oggi, avete fatto a casa, è, ora che avete visto un pochettino come si bisogna trattare i luoghi, gli spazi, l'osservazione, no? Ormai ho cominciato ad avere un'idea fra l'anno scorso e quest'anno di quanto è importante poter maneggiare la materia che ci circonda, no? Non raccontare necessariamente quella, maneggiarla. C'è un altro tipo di materia di livello inferiore che si chiama memoria. Noi non siamo solo quello che siamo adesso, noi siamo il prodotto di una marea di cose. E dato che non scriviamo altro che di noi stessi, anche quando ci chiamiamo Giovanna, quando invece ci chiamiamo Giuseppe, o quando ci chiamiamo K, appunto, parliamo sempre solo di noi, non possiamo prescindere da questa amalgama che noi siamo. Bisogna imparare a maneggiare anche quello. Alla fine del nostro corso, se così lo vogliamo chiamare, quello che voi avrete non è un compimento, ma una serie di inizi su cui voi potrete riflettere, lavorare, rielaborare, esprimervi, ricominciare. Sono passi, sono passaggi che non necessariamente farete perché i nostri tempi sono molto stretti, abbiamo 5 incontri, abbiamo poca roba rispetto a quella che è la vera crescita dello scrivere insieme al vivere. Ma sono dei parametri, niente di più. Parametri che è come il vostro personal trainer in palestra che vi dice come fare gli esercizi, non è che li fa con lui con voi o ve li fa fare lì tutte le volte, no? Vi dice come li fate, finisce il corso, poi li fate poi per i cavoli nostri, quando volete, giusto? Faccio un pochino il training di questa roba qui, nella mia poverissima esperienza. Dicevo, siamo anche qualche cosa di... buongiorno, ben alzata. Noi siamo anche il prodotto di mille cose, no? Noi siamo a memoria. Allora, andiamo, chi c'era l'anno scorso... Ma è un campo minato qua, cioè, tutto morde. È l'età. Chi c'era l'anno scorso, chiedo scusa, grazie. Chi c'era l'anno scorso ha visto che il nostro secondo giochino era andare in un luogo che ci ha appartenuto in passato e tornarci. A me viene in mente, per esempio, per me è stata la parrocchia dove mi allenavo a giocare a ping pong quando giocavo a tennis tavolo. Dove ho baciato la mia prima ragazza, dove sono stato cacciato dal prete.
perché mi menavano troppo e loro disturbavo, e dove ho fatto il mio primo recital musicale. La prima cosa che mi viene in mente è che mi riguarda, ok? Per dire, io lì posso tornare a Bologna, e non lontano da dove abitavo, quando torno a Bologna posso andarci, andare a vedere che cos'è, cos'è diventato e cos'è diventato per me. Rispetto all'anno scorso vorrei più rigore. Sarà diviso il vostro racconto in due nitide parti. Una è quella del ricordo, una è quella del ritorno, nel medesimo luogo. E ci dovete tornare, chiedo scusa, allora sarà diviso il vostro racconto in due nitide parti. Una è quella del ricordo e una è quella del ritorno. Prima una e poi l'altra. Potete anche invertirle se volete, ma non cambia molto, perché vi accorgerete che non cambia nulla. Vi sarà più facile scrivere prima il ricordo e poi dopo andare. Una cosa, non cercate di fregarmi. Se non ci andate davvero vi becco, perché sarete incoerenti. Confonderete un ricordo con un altro. Sì. Non occorre, può essere anche un luogo di 10 anni fa dove c'è stato qualcosa di importante. Niente, non ha mai avuto 10 anni fa. È qui da 2 anni. È un luogo di 2 anni fa. È possibile avere un ricordo? Vuol dire che non... Lei non ha ricordi importanti negli ultimi 2 anni? Importanti? Anche non emozionanti, qualcosa di importante, qualcosa che la centra. Eh sì, è un ritorno. Io non abitavo a due passi da una fermata di una tram dove c'era una vecchia, giuro, questo è vero, che passavo sempre davanti alla fermata del tram che io non prendevo perché andavo in macchina, dove c'era una tizia che aspettava il tram che non prendeva, cioè aspettava l'autobus, era una tizia, non ricordo nitidamente ricordo che questa qui aveva il cerotto negli occhiali per tenerli insieme, il cerottone, quello da pronto soccorso, no? Era completamente suonata, no? Aveva circa 65 anni, una cosa così, e continuamente cercava di fermare l'autobus, sia che l'autobus ci fosse, sia che no. Se io ci ripasso e quella non c'è, no? Chi ero io in quel momento, quando facevo questo? O quando prendevo io l'autobus, per dire, e avevo sempre le stesse persone la mattina. Chi ero? Poi dopo ho cambiato posto, ci torno e non c'è più. Questa è una cosa, per dire, la più banale, o comunque la più semplice. Il luogo del ricordo non necessariamente deve essere legato a una persona cara, a qualcuno di scomparso, a un amore finito. Sì, può, ma può anche no. Noi dobbiamo semplicemente fare i conti con noi stessi nel passato e nel presente e confrontare la nostra capacità di ricordare, la nostra capacità di rivivere ed essere onesti quando si scrive. È un esercizio duro emotivamente, anche nella piccola cosa, dove non c'è la grande, non è importante, noi stiamo facendo palestra in questo momento, non psicanalisi. E mi manda via Simone tra poco, sì. Abbiamo quasi finito. Questo? Sì. Sai che questo qua fa quello che gli pare lui? No, non è forse.
Pronto.
Sì, ma almeno non lo pesto.
Questo non lo pesto.
La prossima volta usiamo questo qua, magari, perché così sì, già lo odio. Poi...
Ha una lacrima sul viso.
E allora, la vera difficoltà è superare quel muro emotivo. Perché finché si racconta quello che ci pare a noi, possiamo mentire quanto ci pare, lì un po' meno. Vediamo cosa succede. Le regole restano le stesse, eh? Frasi brevi, niente avverbi, metà aggettivi. Chi di voi, non ci credo neanche se mi sparate, che avete letto e tagliato metà degli aggettivi?
Avanti. Chi di voi l'ha fatto veramente e abbia il coraggio? Sì? A lei gli credo. Fatelo, è utile. Tanto siete costretti con l'SMS, vedete quanta roba dettagli, altro che aggettivi. Stare dentro la cartella. Sì? Sempre quello, non andiamo oltre la cartella. Pronto? No, è meglio di no, perché si viene a perdere la freschezza, la leggibilità e anche la capacità di gestione della cosa. Sì. Sì, quando avete scritto 2000 battute, 2500 battute di tutto, 3000 battute, al massimo, giusto perché sono due parti. Facciamo 3000 battute di tutto. Ok? Poi, non è detto che debbano essere 1500, può essere che voi avete un ricordo nitido quando lì c'è una spianata. No? E voi cadete in ginocchio perché speravate di avere come un tempio salvaguardato il luogo dove avete incontrato la persona della vostra vita. Cosa ho detto? Oppure no. Oppure c'era una spianata quando eravate piccoli, come nel mio caso, che io giocavo a pallone. Un posto dove io tornerei, per esempio, e dove io giocavo a pallone, che era un cantiere continuo che è durato per tutti gli anni 70, e non so come sono sopravvissuto al tondino di ferro, ai fili di ferro che venivano fuori, le lamette, le varie corde, eccetera, non ci siamo mai fatti niente, giocavamo a pallone lì in mezzo. Sono cresciuto nel periodo dei palazzinari. E adesso c'è un palazzo gigantesco, ormai rifatto già un paio di volte, quindi a rovescio, no? Fatemi voi. Prego. Andiamo. Vi consento 2005, proprio per il fatto che essendo due cose, un buon carattere serve. Ma le battute sono sempre le stesse, Se anche fa un carattere grande così e le battute sono 2005, ci mette 2500 pagine, ma... Sì, conviene, a questo punto conviene gestire questo. Al massimo, ma proprio al massimo. Al massimo, se è stata 2005 è meglio. Volevo chiedere, tu mi pare che stai dicendo che la cosa fondamentale è che bisogna montare adesso in un luogo, non per esempio di farci qualcosa che fa più presto, di luogo, di tornare, no, ci torniamo. Adesso, voi siete, fate l'esperienza ora, siete gli uomini di adesso, non gli uomini di 20 anni fa che siete andati in un posto di 30 anni fa. No, è il ricordo sul ricordo, quello che è importante è che voi abbiate un impatto forte, fisico, fra il vostro presente e la gestione del vostro passato, e dovete metterlo per iscritto, perché diventa, è un'esperienza importante, perché noi siamo questo. È l'esperienza di quello che noi siamo, lo dobbiamo mettere sulla carta. Noi siamo una somma algebrica di queste cose. Non è altro che un esercizio, però c'è. Ok? Bene. Direi che ci siamo annoiati abbastanza. Vi siete annoiati abbastanza? Sì? Bene. Il prossimo giro, poi parleremo anche di... Non mi sono dimenticato delle altre cose, che mi ero scritto tutto quanto, eccetera, ma mi sembrava abbastanza interessante essere... No? Più esaustivi su questo. Alla prossima, non so esattamente quando è, ma bisogna andare a chiedere a Simone. Non ricordo più. Prego? 3 giugno. Usti, ci abbiamo un mesetto e mezzo. Beh, avete anche due bei compiti da fare. Qualunque problema ci sia, ci sentiamo.